Passiamo alla brochure di Pesach di nuovo. Là c'è un grande articolo. Pagina 200. Domanda riguardante quello che abbiamo parlato adesso? No, ormai abbiamo finito. No, no. Articolo di Rabash. Cosa è? Il vaso della benedizione deve essere pieno. Nel secondo volume di Rabash, pagina
1140.
Titolo: cosa è il vaso della benedizione? Deve essere pieno nel lavoro spirituale. Noi dobbiamo ricordare quello che è detto nella benedizione che ci ha dato il creatore il piacere. Sono due fasi che sono opposte l'una all'altra. Sono primi. Lo scopo della creazione è il desiderio di dar piacere alle creature, cioè che la creatura riceva il piacere, e il secondo la correzione. Cioè, la creatura che porta al fatto che goda. E questo desiderio che ha dato il creatore, e su questo desiderio lui ha rinunciato, ma il desiderio suo era che il creatore goda. E loro sono opposti l'uno all'altro. E per questo c'è il lavoro pesante per arrivare a questo desiderio, che si chiama desiderio di dare piacere al creatore e di annullare il proprio desiderio, e che il creatore e che l'uomo abbia la possibilità di uscire fuori dal dominio del desiderio di ricevere, e bisogna che inizi con l'olishma, e cioè con il proprio guadagno. Ma grazie al fatto che si adempierà la Torah ai precetti, avrà la ricompensa in questo mondo, così come lo Zohar, che abbia la vita, che sia sano, il guadagno, altrimenti non avrà la possibilità di godere della vita materiale in questo mondo. E quando l'uomo crede in questo, allora a quello che lo obbliga a fare Torah e precetti. Questo si chiama che lui crede nella ricompensa e punizione, e cioè adempie la Torah e precetti per causa del fatto che lui ha paura della sofferenza e aspetta di ricevere una ricompensa. A volte la ricompensa e punizione si esprime come ricompensa e punizione nel mondo a venire, dove c'è il concetto di inferno, paradiso, e questa è la causa perché obbliga ad imperatore ai precetti. Ma anche può darsi che dalla Lulishma si passa all'Lishma, cioè nella luce che si trova nella Torah, c'è questo concetto di ricompensa e punizione diversa, cioè la ricompensa è di meritare l'adesione con il creatore, e allora lui ha la possibilità di sentire la grandezza del re. E lui spera a questa ricompensa. Ma la ricompensa si chiama per lui quando lui vede e sente che è lontano dalla fonte di vita. E questo è quando lui sente la sua lontananza dal creatore. E questa per lui è la punizione più grande. E risulta che quando l'uomo ha ricevuto già una certa sensazione della Torah e i precetti, che li portano l'Ishma, allora lui inizia a volte un po' a sentire la grandezza del creatore, e questo lo porta al fatto che l'uomo vuole annullare se stesso come la candela davanti alla torcia. E l'uomo non può capire che annullare tutta la sua esistenza davanti al creatore. Questo gli viene come se questo è naturale, anche se l'uomo non capisce quello che le succede adesso, vuole annullarsi. In realtà questo è così, e questo si chiama risveglio dall'alto. Questo non è raggiungibile per l'uomo, non è conseguibile. Cioè il concetto di toccare con la mano, così come detto, che raggiungerà con la sua mano. L'uomo non capisce perché vuole annullare davanti a lui, in realtà. Ma dopo che il risveglio se ne va via, l'uomo inizia ad aspirare a raggiungere l'annullamento davanti al creatore. Vuole raggiungere la situazione che lui ha avuto durante l'ascesa. E allora lui inizia a capire quanto è lontano da questo. I tutti organi si oppongono a questa idea, cioè rinunciano dal guadagno personale, perché tutte le sue preoccupazioni sono soltanto per come dare il piacere al creatore. E allora lui vede che il mondo si è offuscato nei suoi occhi e lui non ha di ricevere la forza vitale, non ha più possibilità e si sente in stato di bassezza, di umiliazione, quando vede che nessuno ha questi pensieri. Quando lui arriva a questa caduta, nessuno ha pensieri negativi come i suoi, e allora lui deve credere nella fede nei saggi, che questi pensieri vengono dall'alto, cioè dall'alto vogliono che questo uomo si avvicini al creatore, che accoglie la caduta, perché il fatto che lui cade in queste discese sono necessarie per far sentire a lui una necessità, un bisogno che il creatore lo sta cercando. Ed è detto di questo: dal sottosuolo si richiama il creatore, cioè lui sente che il creatore lo sta mettendo dentro ai rifiuti, cioè le cose che lui guardava come indizia, quello che mangiano gli animali dai bidoni dell'immondizia, e questo non è adatto a lui per essere cibo per l'uomo. Così anche lui diceva nell'estate di ascesa, invece adesso quando il creatore lo vuole avvicinare, l'uomo deve sentire il suo bisogno, la sua volontà. E allora può ricevere questo riempimento di questa mancanza, di questo chitarone. Quindi risulta che quando l'uomo si trova in questi rifiuti, immondizia, per quanto cerca là il cibo e vede che a quale stato lui è arrivato dopo tutti gli sforzi che lui ha investito per raggiungere il desiderio di dare fede al creatore, allora lui è capace alla vera preghiera. Ma non sempre l'uomo ha la forza di credere, di essere fiducioso. Ma quando l'uomo già si trova vicino al fatto di ricevere l'aiuto dall'alto, cioè vicino significa che lui già ha un desiderio di dare, un certo desiderio di dare, un bisogno di dare. Da quel momento in poi, lui vede che soltanto il creatore lo può salvare. E come ha detto il mio padre e maestro, questo è il punto più importante dell'uomo nel suo lavoro, quando lui ha già una connessione fitta con il creatore, in quanto lui vede che al 100% non lo aiuta niente, soltanto il creatore stesso può aiutarlo. E anche se lui crede, questo comunque non sempre gli illumina questa fede, che proprio adesso questo è il momento quando lui è pronto a ricevere la salvezza del creatore, che proprio adesso lui può salvarsi e che il creatore lo avvicinerà, cioè gli darà il desiderio di dare e uscirà fuori dall'amore per se stesso, e questo si chiama uscita dall'Egitto, e cioè lui esce dal governo che lo obbligavano a soffrire, perché non lasciavano di adempiere al lavoro spirituale. Ho detto, smettero i figli di Israele dal lavoro e si elevò nei cieli il loro pianto. Allora il creatore li ha tirati fuori dall'esilio egizio. E cioè, in quanto la nazione di Israele sentiva la schiavitù e voleva scappare via da questo esilio, quando li schiavizzavano gli egiziani, quando sono arrivati a questo punto importante, cioè quando hanno sentito la loro bassezza, allora li ha chiamati fuori dall'Egitto il creatore. E di questo ha detto il grande Ari, che la nazione di Israele, quando si trovava nell'Egitto, allora erano già i 49. E allora il creatore li ha tirati fuori dall'Egitto. Significa che hanno già raggiunto il punto più basso, sotto quale non c'è più, non c'è oltre. E allora il creatore li ha chiamati. Quindi risulta che l'uomo vede di quanto lui è basso ed è in bassezza e deve credere che adesso l'uomo come creatore lo avvicinerà, e se la fede non lo illumina in questo momento, allora scappa via dal campo di battaglia. E risulta che tutti gli sforzi che lui ha fatto erano come per dire inutili, ma poi gli si dà ancora dall'alto un risveglio e lui di nuovo si dimentica che cosa lui ha avuto dentro la discesa. E di nuovo lui pensa che lui non avrà più cadute e così si va a ripetere. All'uomo è necessario un grande misericordia dell'alto per non farlo scappare via dal campo di battaglia. Quando lui segue i consigli dei saggi, come è scritto, ho creato la Torah come spezia e l'inclinazione maligna, però l'uomo dice che già ha utilizzato questo consiglio più volte e non lo ha aiutato. E anche lui inoltre dice che ha provato anche a utilizzare i consigli che dice colui che vuole purificarsi lo aiuta, ma vedi che sembra che non è per lui, e allora lui pensa che non ha più altro da fare. Quindi l'uomo cade nello stato peggiore che c'è quando lui vuole scappare via da questi stati, ma non ha dove scappare, e allora lui soffre dal fatto che si trova tra gli stati di disperazione, in convinzione, e allora l'uomo si domanda dove vado, e allora lui non ha nessun altro consiglio se non quello della preghiera, e questa preghiera anche è senza nessuna convinzione, e risulta che lui deve innalzare una tale preghiera che creda che il creatore lo ascolti, aiuti e ascolti questi stati, che tutti questi suoi stati siano per il suo bene, e questo si può fare soltanto al di sopra della propria ragione, anche se la sua ragione suggerisce che dopo tutti i calcoli tu vedi che non ti può aiutare niente. Qui lui anche deve andare con la fede al di sopra della ragione, che il creatore lo può tirar fuori dal desiderio di ricevere per se stesso, e per questo lui riceverà il desiderio di dare, e allora l'uomo riceve il desiderio di dare dal creatore e lui arriva alla perfezione col creatore, cioè merita di assomigliarsi nelle qualità, e questo significa unità. E allora risulta che l'uomo non ha difetti, perché tutti i difetti che l'uomo ha sono i suoi cattivi pensieri, cioè in quel posto dove l'uomo deve sentire l'importanza della spiritualità, che questo è il più importante quando l'uomo vuole annullarsi davanti a questo, che deve avere amore per il creatore come conseguenza di aspirare a questo creatore, per lui risulta tutto all'incontrario. Poi lui si sente una resistenza del corpo, e tutto questo è per la mancanza di fede nella grandezza del creatore. E allora come lui può avvicinarsi al creatore con tutti i suoi difetti? E allora questo è di ciò che si era domandato, di colui che ha un difetto non si avvicina, cioè lui non ha ormai nessuna altra scelta se non arrivare alla vicinanza col creatore, cioè non di lui è detto scegli la vita, può dire così, ma nel lavoro si può dire che difetto si chiama desiderio, e cioè un bisogno di fede nel creatore. Così o diversamente è detto colui che ha un difetto non si avvicina, non si potrà avvicinare al creatore, ma prima c'è bisogno di correggere questi difetti, cioè di fare atti buoni con la fede, di ottenere la fede del creatore con tutto il mondo, sia come buono che benefattore. Bravo, va bene, ci sono domande? Addirittura non ci sono neanche domande. Cioè, prima tu correvi proprio, correvi che neanche sapevo solo. Allora rileggi di nuovo, però più lentamente. Cioè, leggi così che tu stesso capisca cosa stai leggendo. articolo. Che cosa è il vaso della benedizione? Deve essere pieno nel lavoro spirituale. Bisogna capire l'ordine del lavoro. Quello che ci viene dato, che ha creato il creatore di fare. Noi abbiamo parlato di questo tante volte, che noi abbiamo due fasi che sono opposte una all'altra. Una si chiama prima lo scopo della creazione, che è il desiderio di dare piacere alla creatura, cioè che la creatura senta il bene e la delizia. Secondo è la correzione della creatura, e cioè che la creatura si impegni di dare al creatore il nome del suo piacere. Cioè il desiderio di ricevere per sé vuole godere, e questo desiderio si dà al creatore. E da questo desiderio lui rinuncia. E vuole che tutto sia che il creatore senta piacere. E allora risulta che loro sono opposti l'un all'altro. E per questo per far sì che sia così, l'uscita dell'uomo dal governo dell'esercizio, c'è bisogno di iniziare con lo Lishma, e cioè con il per se stesso. Cioè, grazie all'adempimento della Torah e ai precetti, lui riceverà una ricompensa in questo mondo, così come è detto nello Zohar, che lui abbia la vita, salute e nutrimento. Cioè, noi siamo obbligati, semplicemente siamo obbligati, i cabalisti ci obbligano, di fare calcoli per la ricezione, d'azione per la ricezione, con diverse azioni. Faccio delle azioni che hanno stabilito i cabalisti, che io devo fare così, devo dare, devo unirmi, tante cose. E io vedo in questo un guadagno per me stesso, sì, sì, per far sì che io abbia la forza di agire, di lavorare. Prima di tutto io devo agire. Per questo si dice che si inizia con l'Ulishma, quindi iniziare con l'Ulishma sono io che devo accettare su di me questa cosa. Non è che è semplicemente così. Non si capisce chi, come, e subito arriverò all'Ishma, adempiere all'Ishma. No, io faccio azione di unione, questa è la prima cosa, e per me stesso, sì, per il proprio guadagno. Chiaro? A riguardo, domande ci sono? Sì? Sì. Tranne il fatto che io faccio tutto per il proprio guadagno, bravo. Questo tu lo fai per se stesso inconsapevolmente, senza calcolo. Quando si dice che un uomo deve fare, adempiere con le sue azioni in Lishma, allora tu devi adempiere, sì. Domanda. Si può chiedere in questo anche l'aiuto del creatore? Rav, sì. Tu potresti dire anche: io vi voglio unire con gli amici, io voglio di essere per davvero nel gruppo, io voglio vedere qualche cosa mi aiuta a me questa cosa, da tutte le parti, da parte del successo, dello stipendio, non so, che sia più ricco di tutti quanti, non so, non ha importanza cosa, io voglio vedere un guadagno, un rendimento dal fatto che mi trovo nel gruppo dei cabalisti, unendomi con loro. Però tu ci devi lavorare per questo, questa è la questione, perché allora ti appariranno dei pensieri cattivi? Che tipi di cattivi pensieri? Ma la dazione, ma che serve questo? Dare per gli altri? No, no, per alcuni livelli questi sono chiamati pensieri cattivi. Bisogna sapere come lavorare con questi pensieri stranieri, pensieri... Ma tu che cosa alzi sempre la mano là? Domanda. Lui dice qua della correzione della creatura, che lui goda, perché lo scopo della creazione, la correzione della creatura è opposta al dare piacere, dal piacere al creatore, più grande piacere. Perché è opposto? Io non so cosa vuol dire dare al creatore o no. Io so che devo controllare per chi sto lavorando. Per cosa sto lavorando? Per dare a lui o per godere a me stesso? Mm? Raz dice, per dare a lui. Bravo, e come faccio a controllare che do a lui? C'è differenza qua? E io, soltanto voi che di ricezione? Raz, dal fatto che io ce l'ho. Bravo, cosa ce l'hai? Raz, il fatto che io voglio dare, voglio arrivare alla dazione, il più piccolo grammo che posso fare per la dazione, là io dico che voglio dar piacere a lui. Ra, no, no, no. Bisogna che ci pensi ancora. Sì? Domanda. In luce di quello che si era detto, come faccio a rinforzare il gruppo? Bravo. Questo è già... Il come è già azione, però tu devi avere anche l'obiettivo di dar piacere. Domanda, sì, ma io devo far vedere che mi trovo nel gruppo di cabalisti, altrimenti non sento le forze, non ricevo le forze della grandezza. Allora, non ha importanza quello che tu dici o non dici, la cosa importante è la tua attitudine, il tuo rapporto. Tu agisci con loro per dare, per una ricompensa. Ovvia, tale. Chiara, domanda, deve essere chiaro per il gruppo o nasconderlo dal gruppo? O l'uomo non deve mostrare i suoi principi per il gruppo? Bravo, questo non ha importanza. La cosa importante è che sia per te. Di questo adesso si parla. Minsk. Dalla da Sergei, domanda, dove è il lavoro basilare? Nell'allontanamento o nell'avvicinamento al creatore? E come sapere dove è l'allontanamento? Bravo. Col fatto che noi ci troviamo nello stato di Lolishma, quando mi è chiaro che io faccio tutto per me, se non è per il guadagno a me stesso, allora proprio non mi troverei in mezzo a questi cabalisti di Bnei Baruch neanche un attimo, non ci sarei con loro. Quindi devo essere consapevole di questo fatto che mi trovo in ricezione, per la ricezione, per questo io sono qui, io qua esigo, dov'è la conoscenza, dov'è la sensazione, emozioni, avanzamento, dov'è? Devo chiedere tutto, esigere queste cose. Questo è l'essenza di concetto di Lolishma, ma bisogna chiarirsi di queste cose, altrimenti non sappiamo neanche dove ci troviamo, come stare nella nebbia. Va bene, Minsk? Un'altra domanda? Sì, dicevo. Domanda da Ghena da Minsk. Colui che viene a purificarsi è aiutato. Lui si dà la possibilità di attenuare la luce di Neshama? Colui che viene a purificarsi viene aiutato, significa che fa lo sforzo per passare dall'Olishma all'Ishma, dal in ordine di ricezione all'ordine di dazione, e allora questo già appare una luce speciale che si chiama luce che ritorna al sorgente. Questo è un aiuto speciale che si chiama Torah. Oppure Neshama. Sì, allora questo è un aiuto speciale. Domanda, si può dire precisamente, per non farci confondere, che qui si parla che se noi non chiederemo per noi, ma chiediamo per il creatore, allora sono dei pensieri brutti. Cioè, invertire la situazione, se chiedi per sé, allora è bene. Rav, sì, dipende dove ti trovi, ma poi è dettagliato. Ma cosa è dettagliato? Ci sono due gradini, dazione e ricezione. Per la ricezione, in questo si trova tutto il mondo, oppure anche così che neanche si rende così, oppure come capisci, loro... Questo si chiama consapevolezza del male, che si trova in Lolishma per la ricezione, che tutto questo è materiale, che tutto questo sono i giochi con l'egoismo. Invece al di sopra di tutto ciò, se si raggiunge con l'aiuto del gruppo, divulgazione, studio, preghiera, insomma, riceve la luce che torna alla sorgente, si passa alla seconda fase, e in ordine di dazione. Si chiama Lishma, Allora lì si dovrà preoccuparsi di come dar piacere agli amici, cioè attraverso gli amici, trovandosi dentro al gruppo, dando piacere. E allora certamente c'è un lavoro opposto. Ciò che prima era il calcolo di come guadagniamo, come io guadagno e ottengo qualcosa, e tutti i pensieri che mi vengono di come fare qualche cosa in dazione, senza un calcolo per me. Tutto prima respingevo questo, controllavo, adesso invece al contrario. Io faccio che tutto sia per la dazione, ma per la ricezione sia quantomeno, o proprio niente. Domanda, io chiedo col suo permesso per precisare, se io faccio azione da parte di divulgazione, Bnei Baruch, qualcos'altro, io capisco che non mi trovo in conseguimento, però faccio. È giusto la prima fase di ricevere? Certo, ovvio, però sappi che tu ti trovi ancora nel desiderio di ricevere per se stesso. Sì, ma questo è, ti toglie i gusti di fare. Io pensavo che la dazione è piacevole, non mi va di qui a continuare, invece no, è la verità. E io avanzo insieme alla verità. E io, con i miei calcoli corretti, attiro la luce che verrà sorgente. Proprio quando io sono opposto, cioè la consapevolezza del fatto che io mi trovo in ricezione, in ordine di ricevere, mi aiuta a essere in connessione con la luce che torna alla sorgente. La Torah viene data ai peccatori, come si dice. Avanti, lettura testo. In alto, che l'uomo possa uscire dal di ricevere. E per questo serve che si inizi con lo Lishma, e cioè con il proprio guadagno. E grazie al fatto che lui adempierà la Torah e i precetti, avrà una ricompensa in questo mondo, così come è detto nel libro dello Zohar, che abbia sia la vita, salute e nutrimento. Bravo, questo ci è chiaro, sì? Va bene? Altrimenti non avrà la possibilità di godere della vita materiale in questo mondo. E quando l'uomo crede in questo, già c'è quello che lo obbliga ad adempiere la Torah e i precetti. E questo significa la fede, la ricompensa e punizione. Cioè lui adempie la Torah e i precetti dalla paura di punizione, sperando a una ricompensa. Bravo, fino a qui è chiaro? A tutti è chiaro? Per adesso? Tutti siamo egoisti. Tu invece che c'hai? Tranne te, certo. Niv. Non ho capito da dove si prende questa convinzione per lui che la sua vita terrena sarà colma di bene. Bravo. Sì, ma c'è scritto che lui crede in questo. Niv. Dove noi vediamo l'esempio di questo? Perché vengono questi pensieri? Perché lui si autoinganna? Bravo. Perché tu consideri così? Guarda. Le persone religiose in tutto il mondo, tutti quanti, cristiani, musulmani, giudei, tutti quanti, perché loro fanno tutti quei riti, rituali? Dicono che il desiderio dell'alto, così, perché? Per star bene, per essere in delizia, in bene. Bene in questo mondo e nel mondo a venire anche. Che qui sia tutto a posto, moglie, bambini, casa. Salute, cibo, mondo a venire, paradiso e così via. Chiedili, tutti quanti ti diranno la stessa cosa, cosa ti aspetta, perché è un buon benefattore. Lui ci farà bene qua, ci sarà bene anche là. Ognuno te lo racconta a modo suo. Però in più posti è scritto che la Torah non è per la ricompensa. E per l'Ishma, Rav, dove? Dove? Io ne ho lasciato la Kabbalah. No, noi non parliamo della Kabbalah, parliamo di come il desiderio di ricevere la Torah viene a farti la festa. Io, di questo parliamo? Rav, no, io parlo di noi. Rav, di noi tu devi sapere. Devi soltanto sapere dove ti trovi, tutto qua, questo lo capisci? Sì, però io, come egoista, vengo a studiare la scienza della Kabbalah, allora perché c'è questa immagine che io riceverò salute, ricompensa? No, perché questo è vero, tu ci trovi in questo. Se tu non chiarisci la verità, non potrai raggiungere di più, non puoi conseguire oltre. perché altrimenti tu ti inganni da te stesso, da solo. Quindi io devo rivelare che io mi autoinganno e io dallo studio voglio tutti i piaceri in questo mondo? Diverse cose belle, non so cosa è bene per te. E questo io lo devo rivelare, scoprire che era una menzogna. No, non è una menzogna, per ora è vero, è verità. Ma non è in accordo a quello che... No, non ti preoccupare, poi dopo ci sarà. Però per te deve essere chiaro. Studi, ti trovi qua, e tu tutta la tua vita la sacrifichi per cosa? Perché vuoi ricevere. Vuoi ricevere questo mondo, ricevere il mondo a venire, quando non ci sarà... ci sarà un tempo quando il creatore aprirà le tende e io entrerò nel paradiso. Insomma, tutto quello che tu immagini non ha importanza. Saprò tutto, sentirò tutto, insomma, tutte queste cose. Giusto? Quindi, questo per te è una grande ricompensa, che tu te la immagini. Qual è il guadagno di tutto ciò, di questo tipo di avanzamento? Lui non parla del guadagno dell'avanzamento, dice che è una tappa necessaria durante lo sviluppo dell'uomo. Altrimenti non si avanza? Certo che no, perché questo è il sistema, questa è la via della natura. Creatore o natura ha costruito tutto quanto così, in questa maniera, in questa forma. Continuiamo. Abbiamo intelligentoni. Dottore Testo, ma a volte il piacere e la ricompensa con la e la punizione all'uomo se la immagina anche nel mondo a venire, dove c'è la presenza dei concetti di paradiso e inferno, e questa causa lo obbliga a te per attuare i precetti. Ma in quanto dall'Olishma si passa all'Ishma, cioè la luce della Torah lo illumina, c'è la ricompensa e punizione in un'altra forma, cioè la ricompensa nel fatto di meritare adesione col creatore. E allora lui ha la possibilità di sentire la grandezza del re e lui spera a questa ricompensa. Ma la punizione per lui si chiama il fatto che lui vede e sente che lui è allontanato dalla fonte di vita. E questo è quando lui sente la sua allontanamento dal creatore, e questo per lui adesso è la punizione più grande che c'è. A volte arrivano questi, per esempio, diciamo rimorsi di coscienza, diciamo cose dall'interno. Noi questo l'abbiamo chiamato come pensieri estranei. Per il livello dell'Olishma sono pensieri estranei, brutti pensieri. Dietro la testa troviamo che quando l'uomo già ha ricevuto un certo gusto nella Torah e i comandamenti, una certa sensazione, a volte questo le dà un po' di sentire di grandezza del creatore, allora lo porta al fatto che l'uomo si vuole annullare davanti alla candela, davanti alla torcia. L'uomo non può capire allora perché non vuole annullarsi e annullare tutta la sua esistenza davanti al creatore, e questo gli viene come qualcosa di naturale. E cioè, anche se l'uomo non capisce quello che gli succede adesso, quando lui vuole annullarsi, ma lui in realtà vede che è così. E questo si chiama risveglio dall'alto. E questo è irraggiungibile per l'uomo stesso. Cioè, il concetto di mano è un ottenimento. È come prendere con la mano, acchiappare con la mano. L'uomo non capisce perché lui vuole annullarsi davanti a questa realtà. Bravo, è così, lì va e basta. E adesso non gli si domanda, dopo nel Talmud 10, capiremo perché, come mai che queste luci sono venute, luci circondanti, ma che film, insomma, gli è venuta questa voglia, ha voluto, ha desiderato, insomma. Inizia un passaggio dall'Olishma all'Ishma. Dietro adesso, quando poi dopo questo risveglio gli va via, l'uomo inizia ad aspirare, ad annellare la mente stessa davanti al creatore, e vuole raggiungere quella sensazione che lui ha avuto durante l'ascesa, allora lui inizia a capire di quanto lui è lontano da questo. E tutti i suoi organi si oppongono a questa idea, e cioè rinunciare al proprio guadagno, e che tutte le sue preoccupazioni siano soltanto di come dare piacere al creatore. Allora lui vede che il mondo si è offuscato nei suoi occhi e lui non ha più nessuna possibilità di ricevere la forza vitale da questo mondo. E allora lui riconosce che si trova in uno stato di bassezza e caduta e allora vede che nessuno ha questi cattivi pensieri come lui e quando lui sta in questa caduta. E quando l'uomo deve credere nella fede dei saggi che questi pensieri vengono dall'alto, cioè dall'alto vogliono che questo uomo si avvicini al creatore, allora che riceva la caduta. Significa che ciò che lui riceve nella caduta è necessario per poter sentire un bisogno, necessità che il creatore lo elevi, lo innalzi. Così come detto, che dai rifiuti l'uomo capisce che si deve innalzare da questi rifiuti. Cioè tutte queste cose che lui prima li guardava come dei rifiuti, e questo è il cibo per gli animali che mangiano quello che li si getta nell'immondizia, e gli animali mangiano questo, lo chiamano come cibo, e lui vede che non è adatto per il cibo degli umani. Allora lui vede che il creatore lo vuole avvicinare e l'uomo deve questa sua necessità, e allora lui potrà ricevere un rendimento a questo bisogno. E troviamo che proprio quando l'uomo si trova in questi rifiuti, là lui cerca il suo cibo, il nutrimento, e se lui vede qualche stato ha raggiunto dopo questo sforzo che lui ha fatto per raggiungere il desiderio di dare piacere al creatore, allora lui è capace alla vera preghiera. Ma non sempre l'uomo ha la forza di credere. E quando l'uomo già si trova vicino a ricevere aiuto dall'alto, cioè significa che per lui c'è già un cli, un desiderio di dare. Da allora in poi lui vede che soltanto il creatore può aiutarlo e salvarlo. E come ha detto il mio padre e maestro, questo è il punto più importante nel lavoro dell'uomo. Quando lui ha già una condizione, in quanto lui vede al 100% che non lo aiuta niente, e soltanto il creatore stesso lo può aiutare. E anche se lui crede in questo, comunque non sempre lui illumina questa fede. E proprio adesso è il momento quando lui è più pronto per ricevere la salvezza del creatore. Proprio adesso lui può salvarsi ed il creatore lo avvicina. Cioè gli darà il desiderio di dare uscita fuori dal governo di Mordecai. Significa uscita fuori dall'Egitto. Cioè esce fuori dal governo degli egiziani che lo hanno obbligato a soffrire. Cioè che non ha permesso all'Israele di fare il lavoro spirituale. E gemettero i figli di Israele dal lavoro e si levò il loro grido nei cieli. E allora sono usciti fuori dall'esilio egizio. Cioè in quanto la nazione di Israele ha sentito la schiavitù e volevano scappare via da questo esilio, quando li schiavizzavano gli egiziani, quando sono arrivati a questo punto importante, quando loro hanno sentito la loro bassezza, allora li ha chiamati il creatore dall'Egitto. E di questo ha detto il grande Arin, che la nazione di Israele si trovava nell'Egitto e sono venuti nei 49 cacelli delle lacrime. E allora il creatore li ha chiamati e quindi hanno raggiunto il punto più basso che c'era, e allora dopo questo li ha chiamati. Perché quando l'uomo vede quanto lui è basso, lui deve credere che proprio adesso è quel tempo, quel periodo quando il creatore lo vuole avvicinare, e se la fede non lo illumina in questo periodo, allora lui scappa dal campo di battaglia. Risulta che tutti gli sforzi che lui ha fatto erano inutili, ma poi gli si danno di nuovo dall'alto un risveglio e lui di nuovo si dimentica che cosa lui ha avuto durante la caduta. E di nuovo lui pensa che lui non avrà cadute. E così ogni volta si ripete. E l'uomo ha bisogno di una grande misericordia dall'alto per non scappare dal campo di battaglia. E quando l'uomo utilizza i consigli dei saggi che hanno detto: io ho creato anche la creazione maligna e io ho creato la Torah come spezia, lui dice che ha già utilizzato questo consiglio più volte e non lo ha aiutato. Ed inoltre dice anche che ha utilizzato il consiglio di colui che viene a purificarsi sarà aiutato, ma come se tutti questi consigli per lui non funzionassero e non sono per lui. Ma se è così, allora lui non sa più cosa fare? E allora per l'uomo arriva lo stato peggiore che c'è, cioè quando vuole scappare via proprio da questi stati, ma lui non ha dove. Quindi lui soffre dal fatto che si trova tra disperazione e convinzione. Ma allora l'uomo si domanda: dove devo andare? E allora non c'è nessun altro consiglio se non elevare la preghiera. E questa preghiera è uguale, senza convinzione. E risulta che lui deve dare la preghiera per credere che il Creatore ascolta la preghiera. Tutto ciò che uno sente in questi stati è per il suo guadagno. Questo può essere soltanto al di sopra della ragione. Anche se la mente gli suggerisce che dopo tutti i calcoli lui vede che non lo aiuta niente, lui deve credere al di sopra della ragione che il Creatore può tirarlo fuori dal desiderio di ricevere per se stesso, e al posto di questo lui riceverà il desiderio di dare. E allora, quando l'uomo riceve il desiderio di dare, lui arriva alla perfezione con il Creatore, cioè merita e ottiene la somiglianza delle qualità. E questo significa unità. E allora l'uomo vede che lui non ha difetti, perché tutti i difetti che ci sono nell'uomo sono i suoi cattivi pensieri riguardo alla spiritualità. Cioè, in quel posto dove l'uomo deve sentire l'importanza della spiritualità, che questo è qualcosa di molto importante, quando l'uomo deve annullarsi davanti a questo, quando lui deve avere e allora per lui tutto è il contrario. Allora tutte le mancanze della grandezza del Creatore. E così lui può avvicinarsi al Creatore con tutti i suoi difetti. Allora, quello che noi abbiamo domandato, colui che ha un difetto non si può avvicinare, cioè non ha nessuna scelta di arrivare alla vicinanza col Creatore. Cioè non di lui è detto, scegli la vita. Si può dire così? Ma nel lavoro si può chiamare difetto il desiderio, cioè necessità per il Creatore, altrimenti colui che ha un difetto non si avvicina, così come detto, quello lo potrà avvicinarsi al Creatore. Ma prima c'è bisogno di correggere a lui i suoi difetti, i peccati, e cioè fare atti buoni a causa di quelli cattivi, cioè credere al Creatore che controlla tutto il mondo come un buono benefattore. Bravo, va bene, eh? Sì. Maxim da Peter domanda: perché il più grande stato tra gli stati di disperazione e convinzione? Bravo, perché questo riguarda io, l'uomo, e basta. Mikhail, cos'è questo difetto che noi dobbiamo elevare nella decina, come lui scrive qua, riguardante il difetto? Io penso che i difetti, sono, diciamo, la questione di rompere le mura, cioè non sento che la mia anima si trova in te e la tua anima si trova in tutti gli altri tranne te, cioè nessuno è portatore della propria anima. Si può dire che il difetto, questa illuminazione prima che ha avuto di ricevere il mondo superiore, il mondo a venire, ogni volta ciò che ostacola l'uomo di avanzare nel cammino, ciò che è stato non è più un difetto, ma quello che è adesso, quello è un difetto. Domanda, cioè sarà per il creatore necessità di darle a lui? Rav. Sarò per il creatore, non è un difetto. Domanda, sì, è la terza paura quando, diciamo, il timore di non poter dare al creatore. È questo ciò che bisogna arrivare al creatore? Bravo, io non sento la domanda. Cioè, è detto, per non avere difetti, la creatura deve liberarsi dalle prime due paure? No, 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 ma in base all'articolo però. È meglio così, Sitarans. Si può spiegare un'altra volta che cosa è l'Olishma? Rav. L'Olishma significa non per se stesso. Scusate, per se stessi. Molto semplice. Rav. Ma quello che noi leggiamo adesso è riguardante noi? Rav. Non lo so cosa significa leggiamo. Qui sono diverse persone a diversi livelli. Chi siamo noi? Tarans. Questo è tutto ciò che noi studiamo qua. Il testo che noi leggiamo è per noi che siamo qua adesso noi. Lui ha scritto. Chi legge, legge. Per colui che. Chi legge, legge. Lui ha scritto, però. Che significa? Fare una connessione del testo con te? Legalo. Di legarlo con chi è a fianco a te? Lega anche per lui, è destinato. Tutto ciò che scrivono i cabalisti è ciò che succede nella natura. Ora. Come tu osservi la natura, è un affare tuo? Sì, ma io questo inizio devo dimenticare e voglio raggiungere qualcosa dalle mie azioni. Noi lavoriamo adesso col fatto che dobbiamo dimenticare di pensare soltanto al fatto che io voglio ricevere qualche guadagno da questo. Bravo, tu puoi dettarti a te. Come vai a ricevere delle cose? Trans, non ho capito, chiedo scusa. Rav, tu puoi dettarti i tuoi desideri per te, per gli altri, in dazione, tu puoi fare questo? Io mi impegno a pensare a questo, io ci provo a pensare a queste cose, perché ogni volta con intenzione bisogna stare, tutte le volte noi ripetiamo sempre questo di stare in intenzione. Io non è che posso fare questo, però sempre che l'intenzione è importante, bisogna fare tutto con l'intenzione e così via. Ogni volta io cerco di ricordarmi perché sto facendo questo. Non sono ancora là, però mi impegno. Bravo, e come ti impegni? Come fai tu questo? Terence, come io mi impegno? Bravo, cosa tu fai per avere la giusta intenzione? Penso agli amici. Pregare agli amici? Sì, pregare per gli amici. Ecco, mi dice Rav. Non soltanto a me, che loro siano nella giusta intenzione. Rav, sarà tutto a posto. Trans, ma io, ma che. Rav, no, no, basta, basta. Fai il bravo. Dai, lasciamo a Rahamim che dica lui. Riceveremo subito le risposte. Tutti quanti insieme. Allora, dacci uno stato d'animo così, caricarci per tutto il giorno. Rahamim. Rabash qua dice degli stati e delle forme corrette, dei desideri, di quelli che si trovano nel conseguimento, nell'eliminazione. Allora, qual è il nostro guadagno da tutto questo articolo proprio? Bravo. Ah, vedi come continua a farmi arrabbiare. Che cosa hai detto? Ripeti di nuovo? Rahamim. Rabash qua parla per coloro che si trovano nel conseguimento. Rav. No, 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 perché per loro lui parla al nostro livello anche. Ma lui parla di desideri corretti, Rav? No, lui parla di quello che come praticamente sentire che cos'è, come di non autoingannarsi, di non dirsi bugie a se stesso, di come tu ricevi piacere per te stesso. Lui questo te lo fa vedere, te lo fa masticare per fartelo sia chiaro che tu ti trovi in ricezione, in per ricevere, in ordine di ricezione, per l'olishma. Ma in questo l'olishma non è che è tutto il mondo. Tutto il mondo per questa parte è l'olishma, si intende dire che le persone che studiano la Kabbalah vogliono arrivare alla dazione, lì è necessario una tappa di preparazione, una tappa di preparazione si chiama l'olishma, ed è obbligatorio passare a questo stato. Cioè loro fanno diverse azioni nel gruppo, tutto quello che noi studiamo che bisogna fare e quant'altro, se noi ogni volta ad aggiungere, ogni volta ancora e ancora, e insieme a questo anche capiscono che tutto ciò che loro fanno lo fanno per se stessi, per ricevere. Perché? Perché per ora questa è la loro intenzione, che li obbliga a queste azioni, li impone ad aggiungere, se li sparisce questa intenzione per ricevere, non potranno fare nulla. Per questo loro agiscono così. Tutta qui la questione. Questo si chiama l'olishma. Cioè, poi dopo, col tempo, con l'aiuto delle azioni che loro fanno, adempiono, si arriva a una nuova illuminazione. Allora lui dice che a volte l'olishma, a volte l'olishma, così, gradualmente, altrimenti si deve vedere così, si deve vedere cosa diversa. Yes, abbiamo studiato, c'è proprio un articolo intero. Poi, a volte loro sentono scese, a volte sentono discese, possono paragonare questi due stati, punti di passaggio, paragonano. Finché non arriva ciò che si chiama uscita dall'Egitto, loro raggiungono a l'Ishma. Rahamim. Rav, ma i cabalisti parlano dal conseguimento, lui scrive soltanto per coloro che si trovano in quel conseguimento. Rav, no, siediti, no, basta, ho detto basta, no, chiudi, siediti, siediti. Grazie, dice Rahamim. Michael, compito del giorno da Mosca, per favore Mosca. Rav, arrabbiato con Rahamim. Da Mosca. Salutiamo tutti i gruppi. Oggi decina di turno. Prima la decina di Petah Tikva, Mosca 8, Latvia, Lituania, scusate, Australasia, Minsk. Compito del giorno. Svegliare l'aspirazione di ricevere la luce che porta allo stato di Pesach. Tutto il giorno svegliamo lo stato e l'aspirazione di ricevere la luce che porta allo stato di Pesach. Lechai. Annunci. Yeshivat HaChaverim mondiale, oggi alle 18.45, invitiamo tutti i nostri amici del Kli mondiale a unirsi intorno all'assemblea degli amici. Buona giornata ai nostri spettatori. Tutti come uno, congresso cabalistico nel Nord America. Invitiamo tutti gli allievi di Kabbalah Leam in America, che sarà dal 3 al 6 maggio. Dettagli al sito one.kabbalah.info. Adesso noi scriviamo il resume, conclusione della lezione. Dedichiamo qualche minuto a resoconto della lezione.
כל חבר מוזמן לשתף את סיכום השיעור שלו בסביבה טובה. ועכשיו נשיר ביחד שיר. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what they're
Together, together as one.